ラジオチッタフジコ 131MHz のスタジオから Please Kill Me を放送いたします。この放送の担当はラウラ・デ・ラウリス、そして時々ユー・グエルラとウィリアムがコラボしています。それでは皆さんどうぞお楽しみください。
Buonasera, sono Enrico di Atlantide. Atlantide è uno spazio che dal 1999 è autogestito dai collettivi Clitoristrix, Femministe Lesbiche, Antagonismo Gay e Nulla Osta, e si trova a Porta Santo Stefano. Atlantide è uno spazio irrinunciabile per la cittadinanza gay, lesbica, trans, queer, femminista e un punto di riferimento per autoproduzioni culturali indipendenti, a Bologna e in Italia. Atlantide è stato occupato appunto nel 1999, dal 2008 i collettivi sono diventate 3 associazioni e hanno in gestione lo spazio. A febbraio 2011 la convenzione è scaduta e la commissaria Cancellieri, a meno di un mese dalla scadenza del mandato, ha deciso di destinare il posto tramite una delibera a associazioni con fini diversi, per la salvaguardia del verde, l'educazione e informazione ambientale e il turismo culturale. Noi non sappiamo il motivo per cui la commissaria abbia deciso di fare questa delibera, non sappiamo se è per il suo curriculum personale, non sappiamo se ha avuto delle richieste da altri partiti, opposizione o quello che è. Noi sappiamo solo che non abbiamo intenzione di abbandonare lo spazio, continueremo a stare dentro perché secondo noi il nostro percorso politico-culturale è importante e quindi noi vi chiediamo di sostenerci. Un'informazione sulle nostre iniziative lo potete trovare su un blog che abbiamo aperto per l'occasione, l'indirizzo è atlantide-resiste.blogspot.com. anche su Facebook sono nati dei gruppi in supporto, quindi informazioni potete trovarle lì. Niente, grazie a Laura, grazie a Matteo e buona serata e buon ascolto.
Benvenuti a Please Kill Me. Abbiamo aperto in questo modo perché la causa dell'Atlantide ci sembra molto importante. Stasera sono un po' emozionata perché abbiamo un ospite, quindi è un ospite molto importante, per cui spero di non fare i miei soliti numeri, di fare un po' bene la trasmissione. C'è anche Yu stasera.
Ciao a tutti,
ci siamo
ragazzi.
Un po' divisi, uno di qua e uno di là dal vetro.
Ho fatto il semi ospite.
Allora, siccome il programma è stato molto fitto, andiamo subito al sodo. Io passo la parola a Vevè che introdurrà appunto l'ospite e il motivo per cui facciamo questa trasmissione stasera.
Allora, innanzitutto buonasera, sono molto contenta di trovarmi di nuovo a Please Kill Me, che era la mia trasmissione con Laura, e stasera sono particolarmente emozionata e contenta di presentarvi un personaggio davvero molto particolare e importante dal punto di vista musicale, Philippe Marcadet. Philippe Marcadet ha scritto un libro che ho tradotto e che Agenzia X di Marco Filopat ha appena pubblicato. Quindi intanto vi dico subito alcune indicazioni pratiche: potete già trovarlo sul sito di Agenzia X e quindi ordinarlo direttamente, oppure alla libreria Modo Infoshop, è già in vendita. Alla libreria Infoshop mercoledì sera alle 6:30 del pomeriggio presentiamo il libro con Philippe. Sarà un'occasione molto carina perché alla fine ci sarà uno showcase acustico di Yu Guerra e di Philippe che suoneranno alcuni pezzi dei Sanders. Allora, i Sanders sono l'altro punto fondamentale ed è uno dei motivi principali per cui siamo qui, oltre al libro, perché Philippe era il frontman di un gruppo newyorkese che all'epoca, cioè verso la metà degli anni 70, esordì a New York nel 76, è un gruppo che ha avuto negli Stati Uniti un grande riconoscimento di pubblico e poi per una serie di avventure più o meno spiacevoli che scoprirete leggendo il libro non ha mai avuto un enorme successo, ma negli anni 2000 è stata premiata come migliore band newyorkese che si esibisce dal vivo, quindi già questo dà l'idea di che potenza avessero sul palco. E niente, io sono proprio rimasta
folgorata
è l'immagine giusta, l'espressione giusta, perché nel 2007 ho letto questo libro e a questo punto per me è diventata una missione fare in modo di poterlo far leggere ai miei amici, alla gente che conoscevo e che come me è particolarmente appassionata della scena newyorkese del protopunk americano.
Io butto del banale, perché comunque, però dunque, su Please Kill Me, il nostro programma radio che si ispira al libro Please Kill Me di Leif McNeil, voglio dire, Philip Marcadet è uno dei protagonisti anche di questo libro, quindi insomma Laura, siamo riusciti alla fine, dico anche a Vevè, visto che lei, ho rubato il posto alla Vevè, gli ho fatto le scarpe, come si suol dire, siamo riusciti insomma quasi in maniera profetica, battezzando il programma radiofonico come Please Kill Me, avere uno dei protagonisti della scena della scena newyorkese e in cui Please Kill Me è raccontato. Niente, volevo solo dire questa.
Infatti questo è il motivo per cui sono così emozionata stasera, esatto. Perché un ospite così non l'abbiamo mai avuto e poi proprio cade. Rispetto proprio al nome, rispetto alle motivazioni di questo programma, vabbè, adesso non divaghiamo.
Un link con New York.
Allora io direi di mettere su subito un pezzo dei Sanders, perché così si rendono conto un po' già. Io faccio una breve introduzione dicendo che è stato definito un gruppo punk blues e io sono d'accordo con questa definizione.
Allora intanto vogliamo partire subito con questo pezzo che si intitola Don't Fuck With Me dei Sanders. Erano i Sanders, abbiamo qui con noi Philippe che è stato prima il batterista e poi il cantante di questo gruppo, un gruppo del protopunk newyorkese, dobbiamo specificarlo perché è una cosa molto importante. Vorrei dare anche il numero degli SMS,
esatto.
Visto che comunque questa cosa qui non capita tutti i giorni. Ed è il numero è 333 180 94 94.
Io Laura ti frego subito la prima domanda che la faccio io. Sai che sono abbastanza ignorante su queste cose, non conosco il Galateo, quindi insomma mi butto subito, passo davanti alle signore sempre. Ma voglio dire, dunque, siccome Philippe è di origine francese, parla anche inglese sicuramente meglio di me, in maniera molto corretta, però la Vevè è la sua traduttrice ufficiale, voglio fare con un nome così, sembra quasi francese anche lei. Niente, io gli faccio una domanda che lui può rispondere in francese o in inglese come preferisci, e gli traduci tu. Quindi in francese a questo punto, perché sennò in inglese la tradurrei malissimo. Dunque, allora, io finalmente mi trovo la possibilità di chiedere a qualcuno che ha visto nascere il punk, ecco, qual era l'elemento, se c'è un elemento, pensandoci a posteriori, che caratterizza, che secondo lui era proprio quello che dice, ecco, il punk doveva nascere in questo periodo perché c'era questa determinata cosa, perché gli eventi erano questi. Mi viene da pensare che da noi c'è stato il 77, che è stato una sorta di 68 parigino in Inghilterra, poi il punk inglese, poi il punk americano, insomma, che se la gioca con, dicendo l'abbiamo inventato noi, siamo stati noi i primi. Ecco, voglio sapere, allora, facendo finta per una volta che parteggio per gli americani e che dico che sono stati loro a inventarlo, cosa ha visto Philippe, secondo lui? Cosa c'era nell'aria che ha fatto nascere questa grandiosa cosa?
Lui voulait savoir qu'est-ce que tu sentais à l'époque et c'était quoi la motivation ou bien les éléments qui t'amenaient à penser que les punks étaient en train d'exploser. Donc si tu avais des éléments que tu sentais dans l'air, et à ton avis, qu'est-ce que c'était ça et pourquoi? C'est-à-dire, par exemple, il dit en Angleterre, il y a eu des gros, comment on dit, conflits sociaux, et donc c'est évident que ça a parti d'ici. Mais par contre, aux États-Unis, les choses étaient complètement différentes. Donc, à ton avis, qu'est-ce que c'était qui a fait bouger les punks et ce qu'on voyait à propos de ça?
Ok. Hello. en fait, ce que je ressentais, c'est que moi, je venais d'arriver en 75, j'avais 17 ans.
Lui aveva 17 anni nel 75, no.
Enfin, 75, non, j'avais en 72, 17 ans, 75, donc j'avais 10, 20 ans.
Ouais, aveva 20 anni, era il 75.
Et les premiers groupes que j'ai vus, comme les Ramones, Splendid, les Heartbreakers, Suicide, les Cramps, mon impression, c'est que ça me semblait fantastique, qu'il se passait quelque chose de très fort, mais je croyais que c'était parce que je venais d'arriver et que j'étais jeune.
Alors déjà, donc la sua impression, scusate,
cominciamo. Allora, lei mi guarda e parla in francese con me, non ha capito perché.
No, allora lui intanto, appunto, c'è da dire che aveva 20 anni e veniva da Parigi, quindi lui arrivava a New York, non era di lì, e quindi lui in qualche modo ha assistito a una cosa che stava per esplodere quando lui è arrivato, e lui però credeva che questa cosa pazzesca che stava succedendo lui la percepisse così, perché era straniero, molto giovane, quindi probabilmente la sua percezione è diversa se tu lo chiedi a qualcuno magari del posto americano. Lui credeva, è come uno che viene dalla provincia, anche se Parigi non era la provincia, e arriva proprio mentre c'erano già i Ramones, i Cramps.
Tra l'altro, Suicide parla.
Suicide, esatto.
Blondie,
quindi lui, come dire, è stato travolto da quest'onda.
Allora, c'est évident que ce style a commencé comme une réponse directe au style de musique hippie.
Ben voilà, ecco.
Qui devenait très très chiant. Yes, Emerson, Lake and Palmer, voilà, c'était tout simplement ça.
Sì, negli Stati Uniti era proprio una rivolta rispetto alla musica dominante dell'epoca, che era qualcosa per loro di insopportabile alle orecchie. E poi insomma, c'è da dire, adesso questo lo aggiungo io, che ci sono stati anche i primi Velvet Underground, che avevano già passato molto la strada. E quindi in realtà le cose poi avvenivano con una tale velocità all'epoca che, secondo me, aggiungo sempre io, non c'era neanche tanto il tempo per fermarsi a riflettere sulle cose, uno le viveva.
Ma infatti la domanda che faccio, lo so, sicuramente quello che dice è il ricordo di quando era lì, ma adesso col senno di poi, se in qualche modo si è riflettuto, se in qualche modo si è fermato a pensare, ma come mai?
Alors maintenant, il te demande à cette époque-là, donc il y a 35 ans qui sont passés, tu les vois différemment, tu vois qu'il y a des éléments en plus pour faire une analyse de pourquoi les punks explosent dans ce moment.
Et finis, cos'è che c'è oggi? Cos'è che c'era ieri che oggi non c'è più?
Et il demande encore, qu'est-ce qu'il y avait avant qu'il ait disparu maintenant?
Il y a autre chose maintenant, c'est sûr. Non, je crois que c'est juste qu'il y avait quelques bons groupes, rien de plus que ça.
No, lui è molto francese in questo, cioè nel senso che non è cinismo, però per esempio anche in una delle interviste che lui ha rilasciato dice Sì, ok, ha chiuso il CBGB, ha chiuso il Max, ok, buona. Adesso tutta la scena, tutta la mossa è a Brooklyn, quindi lui è uno che va molto avanti. Cioè non gli piace più di tanto stare a guardare indietro, cioè la nostalgia non fa particolarmente...
No, ma non voglio che sia una persona di nostalgia,
no,
semplicemente io mi metto in... Cioè, questo è un programma che, come sottolineo sempre, c'è la gente che fa il soffritto la domenica sera, mangia la pizza da sport, abominevole di qualche pizzeria da sport, si avvelena così, e, però ecco, magari mentre sto ascoltando, per me sarebbe un'enorme curiosità, se fossi un ascoltatore, avere un'icona del punk, proto-punk in come vogliamo, comunque del punk, perché il proto-punk è una definizione che viene data dopo,
certo.
Non esiste il proto-punk, esiste il punk e chi l'ha fatto nascere, quindi io do a Philippe Marcadet la paternità di questa
certo.
Cosa. Cioè, che cosa c'era lì, di pazzesco, perché c'era Johnny Thunder, oggi non c'è più Johnny Thunder, cioè, perché i Ramones suonavano, perché c'era il GBC, sì, dopo c'era Brooklyn, ok, ma come mai che... C'era una determinata alchimia, che cos'è che creava questa determinata alchimia?
Allora, demande, parce que effectivement c'est vrai qu'ils avaient une alchimie en cette période incroyable. Alors, il dit à ton avis, qu'est-ce que c'est qui crée cette atmosphère particulièrement vivant, explosive quoi?
Pas de fric, beaucoup de drogue.
Molta droga, pochi soldi e
pas d'internet.
Non c'era internet.
Allora, l'unica differenza oggi potremmo dire che c'è internet.
Perché
pochi soldi ce n'è.
Pochi soldi o
droga. Però forse la droga non se la fanno più i ragazzi, cioè, diciamo così, i ribelli, ma se la fanno più i politici forse oggi. È cambiato questo?
Beh,
non so.
Dipende poi di che droghe parliamo.
Ah, sì, infatti.
Perché, insomma, i politici sono più sul lato coca, che non era quella che prendevano loro.
Okay. Io se la sarei alla...
A proposito di droga, abbiamo il pezzo già pronto e che volevo chiedergli se... Questo voglio qualcosa di quello si riferisce proprio alle droghe, a qualche sostanza. I want some of that.
Te demande si c'est à propos de la drogue, le titre, si ça veut dire quelque chose qui se rapproche.
Oh non. Sexe.
Sex and drugs and rock and roll.
Une vieille reprise, cette chanson.
È una cover di
Kai Rai.
Okay, I want some of that.
Okay.
Ok, bentornati su Please Kill Me. Io continuo a tartassare Philip Marcadet con questa domanda, perché in qualche modo dai, adesso la devo tirare fuori questa. Ah, beh, mi sa che di là. Vai, Laura, un attimo, scusate, vai.
Sì.
Comunque, allora, ecco, adesso provo a arrivare più nel punto focale. Talking Heads, Ramones, Television, in realtà band che a livello di sound avevano ben poco a cui spartire. Oggi non si parla di punk, c'è o street punk o punk hardcore, comunque più o meno sono grossi filoni che dove un po' tutti, passatemi il tema, si clonano uno con l'altro. Okay. Quindi che cos'è che creava, che faceva dire quello è un gruppo punk quando vedevi, non so, David Byrne piuttosto che Blondie?
Okay. Allora, justement, Yul te demande, c'est vrai aussi qu'à l'époque, tous les groupes de la scène étaient très différents entre eux, c'est-à-dire Ville et Deville n'avait rien à voir avec les Dead Boys, comme les Televisions n'avaient rien à voir avec, je sais pas, les Ramones. Donc, qu'est-ce que c'était qui collait tous ces groupes et donnait cette énergie explosive qui allait très vite, quoi.
Surtout, c'était deux endroits, deux clubs, CBGB, Maxis, Kansas City.
Allora, tutto si svolgeva intorno a due club che avevano radunato tutti questi gruppi, che erano il CBGB e il Max Kansas City.
Sinon, c'était un peu aussi la notion de pas jouer très bien, des groupes assez amateurs, tous, même si c'était dans les titres, tous en effet très différents.
Ecco, e ovviamente l'altra cosa che legava tutti questi gruppi, che erano gruppi che si erano fatti da soli, che non avevano fatto scuole di musica, che sapevano suonare poco, e quindi questo fatto di arrangiarsi da soli ovviamente gli dava una carica che altri gruppi non avevano.
Cercavano di compensare la mancanza tecnica, molto forse di Yes, come lui appunto diceva prima, o di queste super band, che
esatto,
da una tecnica
con
mostruosa.
Una passione, un'energia incredibile.
Ok,
c'était aussi très important. Un retour au vieux, vieux rock'n'roll où les chansons duraient pas plus de 3 minutes.
C'est anche questa cosa importantissima della velocità. Quindi non solo, cioè era anche una musica che rispettava, era uno specchio dei tempi. Le cose si svolgevano velocissimamente e quindi c'era un'attenzione particolare a dei vecchi pezzi degli anni 50, particolarmente veloci, parte da lì. E quindi
mi viene da pensare che Malcolm McLaren si sia ispirato anche a un Philip Marcadet, perché Malcolm McLaren proprio è del rock and roll che ne fa usa come partenza per poi fare i suoi Sex Pistols.
Allora guarda, non lo ammetterebbe mai, perché figurati, non ammette neanche che ci sia stato prima il punk americano, però io penso che tu abbia ragione.
No, penso che no, io so per certo, insomma, per certo, che, ma, non so perché l'ho letto, insomma, che Silver Sylvain diede la chitarra a Malcolm McLaren, che portò poi dagli Stati Uniti in Inghilterra quando c'era il buon Steve Jones che stava provando, e gli diede questa chitarra, chiama così, un po' un testimone.
Sì,
di...
sì, anche simbolico, okay, questa cosa. Allora, io direi, Laura, introduci tu questo...
Passiamo quindi a leggere, così invogliamo un po' gli ascoltatori, andarsi a comprare il libro e leggerlo, perché merita veramente.
Arrivammo a New York City di notte, passando da Harlem. Aveva appena piovuto e i marciapiedi brillavano sotto i lampioni. Non avevo mai visto niente di simile in tutta la mia vita. Ogni cosa era distrutta, vetro ovunque, pattumiere rovesciate, scheletri di auto abbandonate e soprattutto graffiti, migliaia che coprivano altri graffiti, che a loro volta ne coprivano altri. Passando davanti ad ogni edificio, vedevi che dentro ce n'erano altrettanti. Erano tags, firme e loghi dei kids che cercavano di distinguersi in questa giungla. Ciascuno indicava sistematicamente il nome dell'artista e il numero della sua via, nient'altro. Non era Gioia Ama Maria o Liberate la Patria, ma Cane 132, Assassino 156, Apache 149. C'erano anche iniziali che identificavano il territorio delle differenti gang, come DTK Lenf, che significa Down to the Kill Like a Motherfucker, pronto a uccidere come un figlio di puttana. Faceva molto caldo e la gente era tutta per strada, raggruppata sugli stops, i gradini di fronte alle case. Indossavano canottiere bianche, molto sporche, pantaloncini da tennis e bermuda tenuti stretti da calzettoni che arrivavano sopra il ginocchio, e sotto si intravedevano pacchetti di culo al mentolo. La maggior parte delle donne erano enormi, con capelli afro e pettini di plastica bianca infilata tra i ricci. Molti uomini indossavano dog bags, con l'ant da donna infilati sulla testa per lisciare i capelli. Dall'interno del furgoncino ebbi come l'impressione che tutti mi guardassero dritto negli occhi. Chiusi con discrezione lo sportello. ci fermammo vicino a Columbus Circle, dove per la notte ci ospitò un amico di Bruce. L'indomani ci trovammo il furgone scassinato, ci avevano fregato il mangiacassette. Benvenuti a New York, e adesso fuori dalle palle.
E intanto passiamo a un altro brano dei Sanders a questo punto, ed è Crazy Date.
Cuba. I know my baby by the 7:45. Ask my baby if she wanted a date. You at the corner at the 8:45. She gave a sigh saying that that's just fine. Oh, listen here, baby, what would you like to do? Yeah, besides she's saying that, that's up to you say, now that's too slow. Well, how's about the Friday night? That would be fine if I knew at a buff.
Radio Città Fujiko, questo è Please Kill Me, abbiamo come ospite il cantante dei Sanders, Philippe Marcadet, infatti il pezzo che avete appena sentito era un pezzo dei Sanders. Il numero per gli sms, magari se qualcuno avesse anche una domanda da fare a Philippe, la può fare mercoledì prossimo alla presentazione, alla libreria Modo Info Shop alle 18:30, oppure può anche mandarci un sms qui al numero 333 180 94 94.
Modo Info Shop in via Mascarella, in centro.
Esatto, quindi in via Mascarella.
Quindi dopo la presentazione del libro l'artista si unirà a bere in balotta con...
Esatto.
Che si presenterà.
Matteo vi ha letto un brano tratto dal libro, poi dopo ve ne leggeremo un altro, e adesso passo la parola a Vevè che ha tradotto il libro.
Sì, io ci tenevo in particolare a dire una cosa molto importante, allora, che riguarda il senso dell'umorismo, l'ironia che pervade tutto il libro e che secondo me rispecchia anche molto proprio lo spirito, quindi si ricollega con la domanda che faceva io prima. C'era uno spirito, un po' per questa cosa che non c'erano soldi, eccetera, di grande euforia, probabilmente anche supportata dalle droghe, ma moltissimo anche dal senso dell'ironia. E mi viene in mente una cosa di cui stavamo parlando adesso. Se, se pensate che due membri dei Ramones, cioè Johnny e Joey, non si sono parlati 10 anni perché Johnny aveva... si era fidanzato con quella che era prima la donna di Joey, e nonostante fosse un dolore enorme per Joey, ci hanno scritto sopra un pezzo che è KKK Take My Baby Away, quindi per dire che nonostante, cioè, avevano un senso dell'ironia che andava oltre tutto e che li sosteneva.
Sì, perché parlavamo
perché pure... Johnny era di destra, cioè, quindi gli dà del Klux Klan.
Marcadelli ci conferma che Johnny Ramone, insomma, era un reganiano e Joey Ramone invece, diciamo, sempre
era un democratico,
erano di sinistra,
certo.
Cioè, diciamo, uno di destra e uno di sinistra.
Esatto. Quindi questa cosa dell'ironia è fondamentale per capire la psicologia dell'epoca, soprattutto la psicologia dei Sanders. E a proposito di questo, mi piaceva che io leggesse un passaggio che a me personalmente ha fatto ridere da pazzi, perché? Perché racconta, l'introduzione è questa, cioè c'erano moltissime riviste quasi tipo fotoromanzi all'epoca che raccontavano cazzate, insomma, tutti i fatti privati della gente, appunto, dei gruppi del CBGB e del Max. Allora, un
po' come il libro e il giornale, mi viene a pensare.
Sì, una cazzata un po' così. Vabbè, e loro così. Però le guardavano perché c'erano sempre tutti, i Sanders sono apparsi centinaia di volte. Allora un giorno in particolare i Sanders si trovano e vedono una foto un po' particolare. Adesso faccio leggere io il passaggio.
Scusate, ma ho un annuncio da fare. Sì? I ragazzi di Sick & Picks ci concedono una mezz'oretta del loro spazio, quindi noi possiamo andare avanti oltranza, cioè non oltranza, cioè fino alle 9:30.
Unite, già avevi il braccio. No,
quindi
no, no.
Gli ascoltatori. Ecco, va bene, volevo dirlo perché magari con gli ascoltatori
ringraziamo allora i ragazzi di Sick & Picks,
esatto.
Ecco, e poi li ringraziamo ragazzi.
Allora, volevo premettere che questa cosa che la Vevè mi fa leggere, e già mi scuso con gli ascoltatori perché leggo da schifo, comunque, però mi appartiene anche un po', come, perché insomma mi sembra di capire che i figli sono delle persone abbastanza ironiche, ci piace ridere.
Sì, sì.
E con gli amici ho fatto anche io di queste cose qua, magari momenti un po' euforici, non dovuti alla Coca-Cola, quindi insomma mi è capitato anche noi di fare cascate qua. Ok, insomma, loro leggono avuto queste riviste. Una volta appare la foto di un gruppo di metal di Long Island, che insomma, se fossi di Bologna sarei già da ridere solo per il nome. Gli Americats, dei ciccioni spandex che imitavano i Kiss, quindi già, voglio dire, già il nome, voglio dire, e già imitarono dei gruppi, secondo me, insomma, più ridicoli che già sulla faccia della terra, vabbè, ok. Da sbellicate delle risate, sotto le foto i loro nomi, Keith, David, Alvin, JP, Animal. Discutiamo a proposito di chi fosse Animo, no, perché dice, ma chi è? Cioè, tutti sono Gianni, Francesco e poi l'animale, ma chi è l'animale? Discutiamo a proposito di chi fosse Animo e decidemmo, e quindi immaginate come avranno discusso, cioè le risate che si sono fatte, no? Cioè, che doveva trattarsi del batterista, insomma, loro avevano battezzato che uno si chiamava Animal, era il batterista, e oltretutto i Motorhead, il primo batterista si chiamava Animal, quindi insomma c'era anche un link logico, no?
Era anche il più peloso,
era anche il più peloso degli altri, insomma, il Lucio Dalla vestito, quindi immaginate il Lucio Dalla vestito da Kiss che si fa chiamare Animal, una roba terrificante. C'era un numero di telefono e decidemmo di chiamare per verificare. Bill si fissa un critico rock. Buongiorno, Bob Bjevigny, Cream Magazine. Sono rimasto sbalordito da uno show degli Americas. Vorrei intervistarti. Ah sì, il frescone dall'altra parte. Sì, siete un gruppo fantastico, soprattutto il batterista. Animal è incredibile. Ovviamente il tonto dice, forse vuol dire JP, Animal è il chitarrista, perché voglio dire, cioè, non potevano arrivarci, cioè, non potevano giocare da astute su. Si capisce che non era un gruppo punk, avrebbe subito marciato il gruppo punk, no? Cioè, il batterista è JP, sei sicuro? Beh sì, sono Davy, il bassista, dice, sì, non saprò chi è il batterista. Ah, pensavo che Animal fosse il batterista, vabbè, allora niente, mi dispiace, buonasera. Quindi invece ci rimangono di merda, perché vuol dire, cazzo, l'attenzione era andata tutto su Animal, il batterista, ma non era Animal il batterista. Fare scherzi telefonici agli America diventò per uno o due mesi il nostro hobby preferito. Quindi immaginate, questi si beccano le grandi telefonate di questi critici musicali per sapere di questo gruppo. Telefonavamo a turno, ogni 2 o 3 giorni, con una nuova variante della stessa storia, e funzionava sempre, ma appena dicevano che Hanneman non era il batterista, non se ne faceva più niente. Io ero un giornalista francese di rock and folk, Mark, il presidente della Columbia Records. Davis si sarà suicidato, se avrà messo male, Hanneman là la batteria. Ok, so, vabbè, quindi...
Ma questo era un aneddoto per dire qual era anche lo spirito che li teneva assieme, e poi leggendo il libro si capisce che effettivamente loro hanno toccato 2 o 3 volte delle situazioni in cui sarebbero potuti diventare famosi, ma hanno anche in certe situazioni volontariamente rifiutato a passare come dei pagliacci. Volevano fargli delle foto vestiti come l'ultimo punk inglese e lui di vestirsi con dei pompon rosa, cioè proprio non ne volevo un cazzo. Quindi diciamo che l'integrità anche è stata una caratteristica fondante dei Sanders, ed è uno dei motivi per cui io
però ecco, mi sembra che alla fine la cosa paghi, perché chissà quanti gruppi hanno cavalcato per 6 mesi un'onda commerciale punk. Però oggi parliamo con Philippe Marcadet, abbiamo qui dei super libri e la storia gli dà ragione, e magari è passato in mezzo a degli inferni, se voglio fare un po' magari degli inferni, delle cadute, dei momenti strani, a dire chissà se invece di pompon rosa, ma invece no, è stato giusto così, perché dire, di Anna Oxe ne abbiamo già viste abbastanza.
Poi bisogna anche dire che lui, essendo francese, non è che si poteva più di tanto compromettere con delle cose terribili.
Il Plastic Bertrand, no, il Plastic Bertrand di New York non lo vedeva. Tu Laura, hai un'altra domanda? Io smetto di fare domande,
allora,
perché
io
giustamente
avevo
sto fregando
una,
il programma. Quasi non mi chiami più dopo questa volta.
No, avevo una serie di domande da fare. E una era riguardo al fatto che chi ha visto, pochi immagino abbiano già visto il libro, quindi ma chi lo conosce spesso l'ha visto con una benda sull'occhio. E allora, tra l'altro, ho saputo che tanti suoi amici hanno cominciato a farsi le foto con questa benda sull'occhio.
Sì, esatto, perché...
Insomma, ha lanciato questa tendenza e volevo chiedergli da che cosa è nata e insomma, per quale motivo ha fatto questa cosa.
Allora, Laura te demande che l'ha remarqué quand tout le monde qui a vu la couverture de ton bouquin, il y a donc ta photo avec les pansements, et donc elle veut savoir, c'est une curiosité de tout le monde, ce qui s'était arrivé, et donc voilà, si tu voulais nous dire ce qui s'est passé à propos de cette photo.
Ce qui s'est passé, c'est qu'on collait les affiches avec le groupe, donc...
Allora, loro stavano, perché facevano, ovviamente si autoproducevano, nel senso che andavano loro a tacchinare i loro manifesti e stavano tacchinando i manifesti di una serata, di un loro concerto.
Ok.
Alla fine dell'affissage, on s'amusait à s'envoyer de la colle les uns et les autres dessus.
E dunque, alla fine della serata, si divertivano a lanciarsi la colla addosso.
E j'ai pris de la colle dans l'œil et ça m'a collé l'œil.
Donc, e quindi della colla, molto punk, devo dire, gli è entrata della colla in un occhio e gli si è incollato l'occhio.
No! J'ai dû aller à l'hôpital le lendemain pour qu'il me rouvre l'œil.
Donc, l'hanno portato all'ospedale. E proprio con una lametta gli hanno dovuto separare la palpebra, insomma gliel'hanno riaperta.
Cioè, il vizio si confronta era un dilettante.
Madonna, veramente una cosa. Cioè.
Vabbè, no, ma perché questo, se leggete il libro, è un'avventura continua. Lui parte, a un certo punto fa un volo di 30 metri dal Grand Canyon, si erano fumati dei cannoni. Quindi insomma è anche molto divertente perché ha un'andatura estremamente veloce e avventurosa.
È anche molto serrato, non è che si dilunga tanto, cioè il libro non è molto prolisso. E lui viene definito anche pigro da Lex McNeil, perché probabilmente non è che si è messo a girare tanto attorno alle cose mettendoci 3.000 aggettivi, cioè va molto al sodo e quindi il libro è molto denso, molto veloce,
molto
punk come attitudine proprio di scrittura.
È vero.
È un pezzo di Ramos.
Ascoltiamoci questa Devil Shooting Dice, sempre dei Sender, qui a Radio Città Fujiko.
Oh,
Bene, Laura, ridai gli sms, ma secondo me, ma io sono sicuro che noi abbiamo un pubblico più vasto di quanto possiamo immaginare, perché la storia del carciofo, veramente, ho visto che...
Solo che sai, finché si parla di carciofi, la gente si butta, dice, dico una cagata, invece stavolta magari sono un po' intimoriti dal personaggio.
Perché noi per primi siamo delle cagate, quindi giustamente abbiamo mandato il feedback, ma quando sei di una persona così, ascolti il maestro e basta, quindi non è che stai a... Capito? Comunque se magari dai il numero di sms se vuoi.
Lo ridiamo.
Qualche
che...
coraggioso, stand brave.
333 180 94 94, e questo è Please Kill Me.
Allora, okay. Io volevo dire una cosa importante, perché abbiamo fatto sentire dei dischi del Sanders e vorrei dire che è stato rieditato un CD con una compilation dei brani dei Sanders, per cui chi volesse ordinare, perché si trova solo su internet, questo CD con ben 24 pezzi dei Sanders, deve andare sul sito www.lamf.biz, cioè B-I-Z, ed è il sito della Devil Jukebox che ha promosso e editato questo libro, questo disco. Io ve lo consiglio perché è veramente eccezionale.
E ricordiamoci che l'acronimo LAMF, anche che è Like Motherfucker, è anche il titolo dell'album degli Heartbreakers di Johnny Thunder. Appunto, chi adesso vorrei appunto introdurre Johnny Thunder, perché insomma dai, la libidine è troppo forte. Quindi Filippo, bisogna che adesso tu ci parli di Johnny Thunder.
Scusa un attimo, perché è arrivato un messaggio, allora intanto...
A message for you.
A tutti voi, yo, we are punk inside, gotta keep the face 2.
Wow!
Gotta keep the face. E ne è arrivato un altro,
To keep on rocking, yeah!
Oh, addirittura in inglese si risponde, se no abbiamo un pubblico che è troppo
Capperi.
Peso,
vedi?
Altro che radio DJ. Volevo dire, Filippo, niente, io, scusa, perdona il mio provincialismo, se devi tradurlo
allora,
tutto.
Allora, il si scusa per son provincialismo, perché il sei chi è tre copain avec Johnny Thunder, donc il est fou, il croit que il a été toujours un point de référence très important pour la
France. È come se mi chiedessero di Marti, ho capito, capisco che posso. Vabbè, saluto Marti.
Donc il veut te demander des choses à propos de Johnny qua. E perché sì, bisogna ricordare, lo troverete sul libro, che Johnny Thunder era molto molto, erano amici fraterni.
Ho tutto di origine italiana Johnny Thunder, vantiamoci di una volta tanto, dai, voglio
esatto.
dire. Quindi, ok, niente.
Qu'est-ce que tu veux nous raconter à propos de Johnny?
Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte à propos de Jenny?
Je sais pas, vous étiez six copains.
Bah, je l'ai rencontré en 74, quand il était dans les New York Dolls.
L'ha incontrato quando suonava con le New York Dolls nel 74.
J'étais invité après un concert à venir à une fête dans l'hôtel où ils étaient.
E l'hanno invitato dopo il concerto a una festa che si teneva nel loro hôtel.
Et puis on jouait au dé avec des grands dés en peluche comme dans les voitures.
E allora lui e Johnny si sono messi a giocare con quei dadoni enormi che si tengono sul lo specchietto delle macchine, quelle di peluche.
Ah, ok, tipo i cagnolini nostri che stanno
sì,
dietro.
Sì, e okay. Si sono messi a giocare a dadi con questi dadoni enormi.
Et avec mon ami Bruce, Johnny e Bruce ont commencé à parler de spaghetti et de sauce tomate.
E siccome l'altro suo caro amico, che è poi quello che l'ha portato negli Stati Uniti, sempre di origine italiana, si chiama Bruce Balboni, hanno cominciato a parlare della...
Bruno Balboni!
della sosa all'italiana, cioè dello sugo, della, come si dice, la passata di pomodoro.
Sì, esatto. A bumarola,
esattamente.
E Gianni, donc, étant italien, ils ont commencé, étaient très intéressés, donc ils parlaient de la sauce tomate et comment bien la cuire.
E quindi andavano avanti con a che punto devono essere i pomodori.
Se mi parli di Johnny Thunder, come se parli di tortellini, ma tutto...
No, è cominciato così, quindi lui è rimasto estremamente affascinato.
Quindi ragazzi, l'abbiamo nel sangue il rock and roll, e com'è che non riusciamo a tirarlo fuori, tirando solo fuori gli 883, ma non è che hai capito.
De temps en temps.
Forse sono americani gli 883. Sono di origine americana.
Non credo, però.
No, sono di origine americana e sono venuti a vivere in Italia. Traducimi questa cavolata qua.
No, parce qu'il y a un groupe débile qu'il y a en Italie, alors comme je lui disais que Johnny était italien, il faisait de la sauce, il a dit, bah putain, donc c'est dans l'esprit, dans les sangs italiens, les rock and roll, comment ça se fait qu'il y a les 883, que c'est ce groupe débile, peut-être qu'il est américain, il a dit.
Vabbè. No. Okay.
No, a questo punto, visto che abbiamo parlato di Johnny Thunders, che abbiamo preparato Chinese Rock, anche perché
ci vuole.
Lui ha scritto già delle testimonianze anche in questo libro, Please Kill Me, che è la nostra Bibbia. E uno dei capitoli anche dove c'è lui è, si intitola proprio Chinese Rocks, quindi
che è stato scritto da Bibi.
Ok, no, fammi concludere questa cosa che è troppo divertente, perché Filippi mi spiegava appunto insomma che il grande incontro, no, con Johnny Tan e Philip Marcadet non si è basato su che tipo di eroina o sulla salsa di pomodoro. È praticamente da lì che sono diventati amici. Voglio dire, incredibile, insomma, abbiamo la testimonianza veramente che insomma che il rock and roll tante volte si può nascere anche intorno a due spaghetti. C'è qualcosa.
Sì, perché poi c'è un proseguo della cosa, perché alla fine di tutta questa discussione sul sugo, Johnny invita Filippo a mangiare il sugo fatto da lui a casa e da lì loro diventano amici.
Ma te lo vedi tutti intappato da New York da mezzo gaione che si mette a fare dei grandi spaghetti? Oh, senti qua,
questi
zatteroni.
Così,
quei zatteroni?
Beh, insomma, lui lo vede, arrivano a casa e descrive la casa di Johnny Thunder, è un posto pazzesco, cioè c'era tipo il letto e tutte robe rock and roll, chitarre, foulard di seta dappertutto, bottiglie di champagne, quindi insomma lui rimase abbastanza impressionato da questa atmosfera. Poi una cosa carinissima che racconta di quella sera del concerto dei New York Dolls è che lo caricano sulla loro limousine, dove avevano finito di fare il concerto, e vanno all'hotel che era esattamente di fronte, però ci vanno in limousine, fanno semplicemente un U-turn e parcheggiano dall'altra parte. Insomma.
Ok, facciamo un paio di annunci prima delle 9, perché dopo dobbiamo mettere la pubblicità. Allora, innanzitutto invitiamo gli ascoltatori a rimanere sintonizzati, cosa che facciamo sempre, perché anche i ragazzi che vengono dopo meritano l'ascolto, però ci hanno cortesemente lasciato una mezz'oretta del loro programma, per cui rimanete con noi anche dopo, continueremo questa intervista a Philippe Marcadet. Poi domenica prossima avremo qui come ospiti i Tunas, che presenteranno il loro nuovo CD, e quindi anche questo. Poi ringraziamo anche Rico dell'Atlantide, che ha fatto il comunicato all'inizio della trasmissione. Sosteniamo tutti i ragazzi dell'Atlantide.
Assolutamente.
Esatto, in questo momento particolare.
È comunque sempre un bruttissimo segno quando in questa città, insomma, sono ferite queste cose, perché quando in questa città degli spazi alternativi, comunque di aggregazione, e che comunque spazi di culture che arrivano dal basso, chiediamoci sempre, non il localino dove fare l'aperitivino, insomma, dove spazi anche dove comunque l'emarginazione all'interno non è più tale, quando vengono chiusi, insomma, c'è sempre da rimanere, bisogna rimanere incazzati. Insomma,
poi io
guardi
aggiungo
alta.
È vergognoso, l'Atlantide è credo l'unico posto a Bologna in cui non sono mai successi dei casini, non hanno mai avuto una denuncia, un posto dove sempre le cose si sono svolte tranquillamente, quindi
abbiamo sempre visto delle cose di qualità, dei gruppi importanti internazionali.
Ma io posso testimoniare anche il mercatino di Natale, che ci si va anche con i bimbi, voglio dire, adesso non è che, ecco, non per fare
un'ultima cosa, c'è anche una mostra in programma, che è una mostra del glorioso Odone, un amico di vecchia conoscenza,
il padre degli skin,
il padre di tutti gli skin di Bologna, e inaugura la mostra intitolata Queen of Today, sono dei collage punk, sabato 16 aprile alle ore 18 a Wikiarte in via San Felice 18.
Allora guarda Laura, finisco, mi è venuto in mente adesso, mi sarebbe stato imperdonabile dimenticarmi, che il 16 sera invece al vecchio Sony in via Vezza, tutti sanno dove sono le prove, ci sono i Lucky Strike che presentano
Lucky Strike.
Ho fatto una jam con loro l'altra sera e spaccano veramente,
e hanno una batterista veramente brava, una batterista che si mette i tacchi personali, sì, e poi se li toglie dopo quando ha finito di suonare.
Ma pesta come un assassino, ma veramente. Quindi invito tutti a vedere questo gruppo rockabilly classico, però che veramente c'ha un tiro della Madonna, al vecchio Son, via Vezza, non mi ricordo mai, però l'indirizzo ufficiale è una via Vezza.
Vabbè, Zunarelli.
Andiamo Filippo a vedere.
Scusate,
sì,
ma adesso però vi tronco, perché dobbiamo mandare la pubblicità.
No, la pubblicità no.
Siamo sempre noi di Please Kill Me, ci siamo impossessati della radio, abbiamo fatto questo blitz.
No, ringraziamo ancora i ragazzi che sono troppo carini, insomma, che cavallerescamente hanno riconosciuto che c'è un grande rocker, insomma.
E abbiamo ancora un sacco di domande da fargli,
esatto.
Però dunque ripetiamo, perché magari i nostri ascoltatori in questa fascia d'aria, diciamo, si aspettano di trovarci Campix, invece dicono ma che cos'è sta roba? Siamo noi che abbiamo...
Sentono quei due imbranati di Please Kill Me, dico, com'è che sono ancora com'è che sono ancora qua?
Beh, stasera grazie anche a Matteo, mixer, stiamo facendo il salto qualitativo.
Senti che voce che ti ha fatto, cioè una voce, sembri una cantante, facciamo già un disco adesso.
Esatto, io direi, insomma, introduciamo di nuovo, abbiamo Philippe Marcadet, cantante dei Sanders, e a questo punto facciamo partire un pezzo dei Sanders, questo è forse il pezzo, insomma, quello che è più orecchiabile.
Che quando si vede la prima volta i Sanders, è quello che diciamo.
You really piss me off.
You really piss me off.
Every time I pay the rent, thought you pay the
okay, you really piss me off.
You really piss me off.
Allora,
a chi è rivolta questa frase?
Laura te demande quand tu as écrit cette chanson à quoi tu pensais ou à qui tu pensais plutôt?
À tout le monde, je sais plus du tout.
Scusatemi, parlo francese, non capisco più niente. No, dice un po' a tutti, era evidentemente un momento di incazzatura generale, non si ricorda di averla scritta per qualcuno in particolare.
Je pouvais pas penser à quelque chose qui ne not piss me off.
Non poteva, non ho capito, scusa.
Je pouvais penser à rien qui ne m'énervait pas.
Ah, ovviamente non pensava a qualcosa che non lo faceva incassare, ecco, quindi c'era il concentrato in tutto quello che gli faceva girare le palle.
Diciamo che noi punk comunque eravamo sempre incassati contro tutto. Cioè, se no non
è che oggi
punk.
Non lo siamo.
Sì, però magari eravamo più incassati, cioè non ci andava mai bene niente, contestavamo sempre tutto.
Anche i Clash in Piazza Maggiore.
Io avevo una domanda da fare a Filippo riguardo al fatto che ci sono alcune cosine. Io il libro purtroppo ancora l'ho avuto ieri, quindi ho cominciato a leggerlo e non ho avuto granché possibilità. Però in Please Kill Me ci sono degli episodi davvero interessanti e uno riguarda Jerry Nolan dei New York Dolls. E loro andavano al Max Kansas City e Jerry Nolan da un pugno stende con dei pugni un tipaccio, e se ci poteva così dare qualche ragguaglio, insomma raccontare questo aneddoto rispetto al Max Kansas City.
A propos de l'épisode qui s'est passé avec Jerry Nolan quand il a été frappé furieusement par ses sales mecs, et donc elle voulait savoir un peu qu'est-ce que tu te rappelles à propos de cette anecdote-là.
Bah oui, on venait d'arriver au club Maxis, Jerry, mon ami Bruce et moi.
Erano appena arrivati al Max, lui, Jerry Nolan e il suo amico Bruce.
Et il y avait beaucoup, beaucoup de monde.
C'era un sacco di gente.
E il ha renversé le verre de quelqu'un qui était un type un peu avec un look mafia, un peu studio 54.
E così, per distrazione, ha urtato il bicchiere, Jerry Nolan ha urtato il bicchiere di uno proprio col vestito un po' da mafioso, una brutta cartola, insomma.
E allora ce type s'est levé, ha attrapé Jerry par le col e ha commencé à lui gueuler, pourquoi tu as cassé mon verre?
E allora il tipo si rialza, prende Jerry Nolan per il colletto, inizia a sbatterlo e dirgli: ma che cazzo, perché hai rovesciato il mio bicchiere? Quindi in una maniera molto violenta e sgarbata.
Allora Jerry n'ha pas apprécié ses manières, donc il lui a foutu son poing dans la gueule, puis encore, jusqu'à temps que le type tombe par terre.
E dunque, tra l'altro, l'episodio è raccontato nel libro e comunque dice che Jerry Nolan non ha per niente apprezzato il modo con cui questo appunto gli si è rivolto e quindi inizia a dargli un primo cartone, un secondo, insomma lo disfa, ecco.
Ma quando il tipo è tombé par terre, Jerry commence a se retourner vers nous avec un petit sourire pour nous montrer je l'ai bien eu.
E quindi a questo punto Jerry pensava di averlo completamente atterrato, quindi mentre si sta per voltare verso di loro con un'aria così piuttosto soddisfatta.
E a questo momento il tipo ha ramassé le verre en question qui était cassé e lui ha foutu dans les couilles.
E a questo punto il tipo che era per terra ha preso il bicchiere che Jerry Nolan aveva fatto cadere, che era rotto, e gliel'ha infilato nei coglioni.
E donc Jerry commencé à tomber en arrière, du sang partout par coulée.
E quindi c'era una quantità di sangue pazzesca, tipo proprio a fontana, che vedevano colargli dai pantaloni.
E donc on l'a tout, Bruce et moi, on l'a tout de suite pris, on l'a mis dans un taxi, et Bruce l'a parti a tutta vitesse avec lui all'ospedale.
E quindi lui e il suo amico Bruce l'hanno preso a braccio, l'hanno caricato su un taxi e Bruce l'ha accompagnato all'ospedale.
Ce qui est marrant aussi, c'est que à ce moment-là, les gens descendaient du premier étage, mais tout avait été déformé déjà dans les nouvelles.
Ed è buffo perché la cosa era già finita, però nel tempo di 5 minuti già l'avvenimento si era trasformato, passando da bocca in bocca era diventata già tutta un'altra storia.
E tout le monde demandait chi ha tiré sur Gianni, chi ha tiré sur Gianni.
E si era così trasformata che tutti andavano da Filippo e gli chiedevano chi ha sparato a Johnny Thunder, quindi proprio non avevano capito un cazzo. Cioè c'è la gente che era al piano di sopra, quindi il tempo di fare le scale era diventato tutta un'altra storia.
Et donc Jerry s'en est sorti, c'était, il avait une artère coupée ici.
Et gli aveva rotto, proprio tagliato l'arteria femorale.
Mais il avait raté ses couilles de quelques centimètres.
Mais per fortuna aveva scagliato le palle di qualche centimetro.
Voilà, alors il a plus joué de batterie pendant quelques mois, mais ensuite ça allait.
Et donc, quindi alla fine non ha potuto suonare la batteria qualche mese, però poi insomma tutto è andato bene.
Lo trombava, insomma.
E tutto questo succedeva al Max Kansas City, questo è Wayne County che ci parla del Max Kansas City.
Jumping around, everybody's doing loop-de-loop. Just a making the rounds like a speed freak in a telephone booth. The downstairs is packed and the groupies are all set up. Upstairs, the New York dolls are kicking it out, looking tough. You got a personality.
Vanilla and a Staten Island band. Wayne County and the Backstreet Boys, the Fast, Terra Ubu, John Collins, Harry Toledo, Suicide, the Ramones, Blondie, the Dolls, Television, Talking Heads, August, You, Mom, the Poppy, the Marbles, the Planet, the Miami, Just Water, Tough Dark, Dale Bread, Richard Hell, Lance Flat in the Month, Another Pretty Face, and Meek DeVille, and whew. Oh yeah, they got this new group that everybody's talking about called the Psychotic Frog. Hey, wait, just a minute. There's just one more thing I forgot to tell you. You better not forget to bring your masquerade mask and your ego trip, because you're going to need it when you go down to Max's Kansas City, baby. That's right.
Dal live al Max Kansas City, questo era Wayne County and the Electric Chairs.
Era una sorta di proto drag queen, o una drag queen, come mi diceva Philippe Marcadet. No, volevo leggere questo punto qua, dove appunto, allora, questa è la periodo in cui Max Kansas City, c'erano questi punk, no, eccetera, eccetera. Allora, capitava, era anche gli anni dello Studio 54, dei vari discotecari, di John Travolta, del Saturday Night Fever, quindi New York aveva questa dicotomia, no, tra il punk e la super disco, fashion time, rock and roll, every face. Ok, così. Allora, niente, adesso leggo questo tratto, questo pezzo qua, ecco. Allora, una sera di primavera, una sera come questa, quindi a Bologna, eravamo al Max Kansas City, se che essere qui a Radio Fujiko, quando Babette, che era la ragazza allora di Philippe Marcadet, le venne da vomitare perché è troppo fatta. Così uscì a prendere una boccata d'aria, diciamo, e c'erano sempre degli sfigati stile disco che venivano al Max per vedere cos'era la storia di cui tutti parlavano, il punk rock, no? Insomma, il maraglio sempre un po' attratto da chi ha uno stile magari un pochino più consolidato, no? Non è che sono usciti punk rock, capito? Uno di questi era appena entrato nel club, sembrava uscito dal film La febbre del sabato sera, quindi insomma, diciamo, abito bianco con camicia aperta, catenine d'oro intorno al collo, insomma, un bijou. Si avviò sulle scale quando Babette, sopra di lui, prese a sboccare pesantemente, una gran, come diciamo a Bologna, una gran stracciata sulla testa, coprendolo di vomito dalla testa ai piedi. Bleh! Se vedo, traduco il suono onomatopeutico scritto qui sul libro. Rimase piantato lì sotto shock. Gli colava dalla testa, insomma, il vomito dappertutto. Oh, scusa, disse Babette con un sorrisetto infastidito. Il tipo non riuscì nemmeno a rispondere da quanto era incazzato. Si girò senza dire una parola. Ridiscese le scale e tornò a casa. Se era venuto per vedere del punk rock, era stato servito. Beh, questo è un applauso a Babette.
Un applauso a Babette. Un applauso, allora, molto bello. E adesso Vevè aveva una richiesta da fare.
Io
quindi
ho fatto una richiesta a Philippe direttamente, perché c'è un brano che a me piace moltissimo. Sono riuscita a trovare il vinile su internet ed è un pezzo, una ballata che ha delle sonorità così che richiamano anche un po' i Clash, e si chiama Here Come My
Airplane.
E prima volevo aggiungere, siccome
ecco il mio aeroplano.
E volevo aggiungere che ho avuto la fortuna di pranzare a casa della Vevè, che è un'ottima cuoca, e quindi ho conosciuto Philippe Marcadet in questa occasione. Abbiamo parlato dei Clash, e Philippe Marcadet ha conosciuto i Clash, appunto, ha aperto alcun concerto quando suonarono a New York.
Figuriamoci se non dovevamo parlare dei Clash.
No, voglio dire, cioè, è ovvio. No, abbiamo parlato solo dei Clash, però voglio dire, niente,
I control it.
Esatto.
Dai, esaudiamo la
Dai, i desideri nostri.
Grazie. Here comes the airplane.
Allora, proseguiamo sempre questa intervista a Philippe Marcadet. Più che un'intervista, insomma, anche un po' una chiacchierata così tra amici, visto anche l'ambiente molto amichevole e visto anche che lui è molto disponibile e molto simpatico. Io avevo questa curiosità, visto che lui in passato ha avuto tantissime storie d'amore, ha avuto tantissime donne che, insomma, gli si buttavano addosso, anche se quindi lui crede ancora nell'amore, e avendo anche questo passato con le droghe, magari ci sono stati dei momenti in cui la droga era più importante dell'amore, o almeno la ricerca della droga.
Allora, Laura, elle a une curiosité typiquement féminine. Elle veut savoir comment on sait que tu as eu plein de belles femmes. c'è Philippe che ride come un matto. Comunque sappiamo, et donc elle veut savoir si pour toi l'amour c'est toujours quelque chose de très important, et surtout c'è un terremoto in corso, et surtout comme tu as eu des problèmes, tu as eu des rapports avec les drogues dans ton passé, elle veut savoir s'il y a eu aussi des moments où les drogues étaient plus importants de l'amour, quoi.
L'amour et les drogues, oui. I love drugs.
Ti piace.
Je prendrai un peu de drogue pour l'amour.
Dice che forse la cosa migliore è prendere un po' di droghe per l'amore.
Diciamo, insomma, ha condensato un po' l'utile al dilettevole.
Esatto, e poi è molto discreto, Philippe, non riuscirai a distorcergli più di tanto su queste cose.
Fuck love.
Ecco.
Un'altra cosa, all'inizio lui introduce il suo libro con una frase presa da Tom Waits che dice: tutti i miei amici sono morti o non si sentono molto bene. E effettivamente lui ha avuto tantissimi amici morti, e questa cosa come gli fa affrontare il concetto della morte?
Ben donc, je crois que t'as compris, elle
non,
dit, bon d'accord, alors elle dit, comme t'as eu beaucoup d'amis qui sont morts, surtout pour la drogue, les sida et tout, donc quel est ton rapport avec, c'est-à-dire si ça t'a fait bouger de réflexions particulières, quoi.
Non.
Non.
Non, j'ai aucun rapport avec la mort.
Non a nessun rapporto con la morte.
C'est très triste que plein de mes amis sont morts, c'est vrai, j'ai l'impression des fois d'être très vieux, comme si j'avais 90 ans et tous mes amis, grand-père étaient morts.
Beh, è vero che ogni tanto gli sembra di essere vecchissimo, di avere 90 anni, perché se pensa a tutti gli amici che non ci sono più, ha come questa sensazione.
Mais j'ai pas de projet d'être mort.
Ma non hai un progetto di essere morto.
Beh, me lo auguro.
Soprattutto
nell'immediato.
Me lo auguro, noi gli auguriamo veramente una vita molto lunga.
Allora salutiamo con ricordando, e non ci stancheremo mai di farlo, che mercoledì alle 18.30 Modo Info Shop via Mascarella, Philippe Marcadet sarà disponibile a autografare i libri, a rispondere alle domande di tutti i tipi, perché lo dico, con tutte le domande che abbiamo fatto non c'è dubbio che è disponibile a rispondere a qualsiasi cosa. Suoneremo, ho la fortuna e l'onore di poter suonare con lui alcuni brani dei Sanders, forse anche un paio di cover, adesso vediamo, domani cominciamo le prove, le gloriose prove, io e Philippe Marcadet. Io saluto tutti e ringrazio ancora per la sopportazione, questa sera abbiamo premiato il pubblico che ha sopportato e supportato la trasmissione. La Vevè ha fallito, vuol dire qualcosa anche lei?
Ma sì, io volevo ringraziare Please Kill Me tantissimo, Laura, Lu e tutti quanti, e volevo salutarvi ricordandovi anch'io ovviamente l'appuntamento di mercoledì, perché ci farebbe veramente molto piacere se foste numerosi. Ricordo che il libro è già ordinabile scaricabile sul sito di Agenzia X, e di nuovo per chi volesse ordinare invece il CD di compilation dei pezzi del Sanders, di andare su internet al sito www.lamf.biz, ed è il sito della Devil Jukebox.
E che contiene anche un brano con un paio di brani con Johnny Thunder.
E contiene anche un paio di brani di con Johnny Thunder, esattamente.
Con,
esatto. Okay. Ciao a tutti e grazie mille.
Grazie mille.
Grazie a te Filippo, è veramente stata un'esperienza molto piacevole. Adesso chiudiamo sempre con un altro pezzo dei Sanders, che è
Baby Glow in the Dark.
No, è Creepy Crow.
Mi tocca suonare. I was to play for you.
Whoa! The furniture's moved away. You sleep.